Bentornati carissimi amici ascoltatori, quindi anche da parte mia un calorosissimo abbraccio, un calorosissimo saluto. Ieri, leggendo i primi versetti di Romani, capitolo 3, abbiamo sentito le domande di Paolo rivolte a un ipotetico interlocutore. La prima domanda che abbiamo visto insieme era: se gli ebrei sono condannati insieme ai gentili e sono anch'essi dei peccatori, a che valgono i loro privilegi? A che vale la circoncisione? Ieri abbiamo dato ampia risposta a questa domanda. La seconda domanda era se forse la fedeltà di Dio fosse annullata. La risposta era un deciso no, ma si sente anche il seguente ragionamento. Se la mia falsità fa per contrasto risaltare ancora meglio la verità di Dio, tutto sommato, essa torna a vantaggio della sua gloria. Perché allora egli si ostina a condannare me come peccatore? Il fine, la gloria di Dio, è buono, perché il mezzo, il mio peccato, è considerato ingiusto? Il fine non giustifica forse i mezzi? Ancora una volta, seguendo questo tipo di ragionamento, chiunque potrebbe reclamare il diritto di essere esentato dal giudizio divino, dal momento che il suo peccato ha fatto avanzare la gloria di Dio. Con il versetto 8 Paolo porta la questione alla sua logica, sebbene insostenibile conclusione. Si tratta del cosiddetto argumentum ad absurdum. In altre parole possiamo dire che Paolo risponde a questa supposta critica con un paradosso però che poteva anche essere la logica conseguenza di una maniera distorta di recepire il messaggio del Vangelo. Il paradosso è questo. Se il peccato mette in risalto la gloria di Dio, allora più peccato equivale a maggiore gloria. Qualcuno aveva ingiustamente accusato Paolo di insegnare una tale assurdità, ma tutto ciò è ridicolo, perché era proprio lui che insisteva sul fatto che Dio deve giudicare il peccato. Come è certo che esiste il peccato, è altrettanto certo che deve esserci il conseguente giudizio. Ora giungiamo al punto in cui Dio dichiara l'umanità colpevole. Paolo concluderà questo paragrafo, cioè Romani capitolo 3, i primi 8 versetti, concluderà l'argomento del peccato, portando l'uomo davanti al giudice di tutta la terra. E l'accusa di colpevolezza da parte di Dio è rivolta a tutti, giudei e gentili, bianchi e neri, maschi e femmine, ricchi e poveri. Non c'è differenza. Se apparteniamo alla razza umana, siamo colpevoli. Dopo questo, Paolo ci porterà alla clinica di Dio, un vero e proprio ospedale spirituale dove il grande medico ci visiterà. Per far questo, l'apostolo citerà numerosi brani tratti dall'Antico Testamento e in particolare dal libro dei Salmi. Ci verranno rivolte 14 accuse, 6 delle quali dal giudice e 8 dal grande medico, il quale ci dichiarerà malati. In effetti, siamo malati terminali, anzi, a dire il vero, siamo già morti nei falli e nei peccati. È questa la nostra condizione. Prima di addentrarci però nella spiegazione, leggiamo i versetti dal 9 al 20 da Romani, capitolo 3. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottomessi al peccato. Come scritto, non c'è nessun giusto. Neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. L'apostolo Paolo non ha usato precisamente la parola dimostrato, in quanto è troppo forte e ha una diversa sfumatura di significato. Infatti Paolo non ha cercato di dimostrare che l'uomo è peccatore, ma piuttosto il fatto che Dio giudica il peccato. Che l'uomo sia peccatore è scontato e non c'è bisogno di provarlo. Il termine più adatto è accusato, perché abbiamo già accusato tutti, giudei e gentili, di essere sottoposti al peccato. Ribadisce ancora una volta, peraltro, che non importa la tua posizione sociale, se sei ricco, povero, buono o cattivo, perché siamo tutti sottoposti al peccato. A questo punto è molto importante capire che cosa significa essere sottoposti al peccato. L'uomo è peccatore per quattro diverse ragioni. Primo, per le sue azioni. Secondo, per natura. Infatti, non è il peccato che ci rende peccatori, ma pecchiamo perché siamo peccatori. Terzo, per imputazione. Torneremo in seguito su questo argomento. Passiamo al quarto motivo, perché è la sua condizione. Infatti, tutto il genere umano si trova sotto il peccato. Ecco ora la prima accusa. Come scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Si tratta di una libera traduzione del Salmo 14, il primo versetto, che più precisamente recita: è scritto che non c'è alcun giusto, neppure uno. Il salmista si esprime così: non c'è nessuno che faccia il bene. Fare il bene ed essere giusti sono praticamente la stessa cosa. Infatti, che cosa significa essere giusti? Essere moralmente a posto, ma con chi? Con Dio, naturalmente. Noi dobbiamo essere a posto col Signore. Ora, essere a posto col Signore è ben diverso dall'essere a posto con gli uomini. Quando abbiamo delle divergenze con un amico, sia che abbiamo torto, sia che abbiamo ragione, dobbiamo giungere a qualche forma di compromesso. Ma per essere a posto con Dio, dobbiamo giocare secondo le sue regole. Anzi, a dire il vero, con Lui non possiamo giocare affatto. Vedete, la salvezza di Dio è del tipo prendere o lasciare. Nessuno è obbligato a prenderla. La si può anche respingere. Il Signore dice: questo è il mio universo. Tu vivi sul mio piccolo mondo, usi il mio sole, la mia acqua, la mia aria. Io ho preparato un piano di salvezza che è conforme al mio carattere e alla mia natura, ed esso si realizzerà. Tu sei un peccatore, e io voglio salvarti perché ti amo. Prendere o lasciare. Ecco cosa dice Dio a un mondo perduto. Ecco cosa dice a te. Hai accettato il suo piano? Ebbene, io l'ho fatto. Essere a posto con Dio, dunque, significa accettare la sua salvezza. Quando frequentavo la scuola avevo un professore che si divertiva a sfidarci dicendo: chi ha ragione? Chi è che stabilisce le regole qui? Ebbene, so una cosa, non certo lui, neanche io e te. È il Signore che lo fa. Prendere o lasciare. Questo è il suo piano. Questo è il suo programma. Non c'è nessuno che sia giusto, che sia a posto con lui, ma egli ha escogitato un piano. Nessuno compie il bene secondo i suoi parametri, secondo il suo metodo. Questa è la prima accusa che ci rivolge il giudice. Ecco la seconda accusa. Non c'è nessuno che capisca. In altre parole, non c'è nessuno che agisca secondo la conoscenza che possiede. Nessuno è esattamente ciò che vorrebbe essere. Terza accusa. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Il Signore non è nascosto. Non gioca nascondino con l'uomo, si è rivelato. Ricorderai ciò che l'Apostolo disse ai filosofi di Atene nell'Areopago: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Così diceva Paolo in Atti, capitolo 17, versetto 30. Dio non finge di non vedere il peccato, ma senza mezzi termini dice all'uomo che è un peccatore. E gli offre la salvezza, una salvezza chiara. Eppure non c'è nessuno che lo cerchi. I libri di religione sostengono di sì, ma è falso. Sostengono che nel processo evolutivo la religione corrisponda alla ricerca di Dio da parte dell'uomo. Ma chiediamoci, è proprio così? No, non è quel che insegna la Bibbia. Credetemi, da solo l'uomo non ha scoperto granché su Dio. Non ha fatto molti passi in avanti in questo senso, perché va dalla parte sbagliata e quindi si allontana. La quarta accusa che ci viene rivolta è la seguente. Tutti si sono sviati. Hanno deviato, hanno lasciato la strada che sapevano essere giusta. Le tribù primitive hanno una tradizione che risale al tempo in cui i loro padri conoscevano l'Iddio vivente e vero. Vedi, amica, amico, sii onesto. Tu sai che stai facendo ciò che non dovresti fare. Per di più, sebbene tu sappia cosa sia giusto, non hai intenzione di ravvederti. Sei uscito di strada, hai deviato. E questa, la quarta accusa rivolta all'uomo da parte di Dio. Questa accusa all'uomo da parte di Dio è questa. Tutti quanti si sono corrotti. Il termine corrotto fa pensare a un frutto troppo maturo, guasto. Si potrebbe tradurre sono tutti diventati acidi. A me piace molto la frutta, specialmente la papaya, ma quando questo frutto supera lo stato di maturazione e diventa marcio, credetemi, non c'è niente che abbia un sapore più disgustoso, più cattivo. L'umanità non è un frutto succoso, ma corrotto, guasto. È questo che afferma il giudice di tutta la terra. La sesta accusa: non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. La negazione si ripete per ben tre volte. L'umanità è come un gruppo di viaggiatori che hanno intrapreso la direzione opposta a quella giusta e nessuno è in grado di aiutare l'altro. Il Signore disse dai capi religiosi del suo tempo, parole che troviamo in Matteo, capitolo 15, versetto 14, sono guide cieche di ciechi. E dice lo stesso di te, di me e di chiunque altro sulla faccia della terra. A questo punto Paolo ci trasferisce nella clinica di Dio, mettendoci nelle mani del grande medico. Si tratta di un ospedale spirituale, dove siamo, secondo la prima diagnosi, dichiarati spiritualmente malati. Ora vi faccio una domanda. Qual è la prima cosa che ci dice il dottore quando ci visita? Secondo la mia, per fortuna, modesta esperienza è: apra la bocca per piacere, poi prende una stecca di legno, la spinge sulla lingua e mi esamina la gola. Dio, il Signore Gesù, il grande medico, fa lo stesso con l'uomo. E qual è la diagnosi? La loro gola è un sepolcro aperto. Penso che anche se non abbiamo mai avuto un'esperienza simile a quella di una riesumazione di un cadavere, ci sia molto chiaro cosa rappresenti un sepolcro aperto. L'odore della carne in decomposizione è purtroppo caratteristico, inconfondibile. Chi di voi, ad esempio, non ha mai sentito l'odore di un animale in decomposizione? A questo fa riferimento il versetto 13 di Romani, capitolo 3, che abbiamo letto. Quando Dio ci guarda dentro, non dice «che bravo, come sei dolce», ma piuttosto «che puzzi come una tomba aperta». Qualcuno ha detto «se potessimo vederci come Dio ci vede, credo che neanche noi riusciremmo a sopportarci». In questo versetto Paolo dice esattamente questo. Con le loro lingue hanno tramato frode. Questo è il secondo male di cui soffriamo. Dopo avermi guardato la gola, il dottore di solito mi chiede di tirare fuori la lingua. Ebbene, allo stesso modo il grande medico guarda la lingua dell'uomo, praticamente la mia, la tua. E sai cosa dice? Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. Quando visito uno zoo, non perdo mai l'occasione di far visita al reparto dedicato ai rettili. Guardo i denti maligni dei serpenti, magari dei serpenti a suonagli, e penso subito istintivamente al loro veleno. Amica, amico, se in questo momento ti guardi allo specchio, vedrai una lingua che è molto più pericolosa di un qualunque serpente a suonagli. Infatti, il serpente non può danneggiare la tua reputazione, può uccidere il tuo corpo, ma non rovinarti la reputazione. Invece tu hai una lingua che può rovinare il buon nome di un'altra persona. La quarta affermazione del grande medico intorno all'uomo dice che la sua bocca è piena di maledizioni, inganno e frode. Sotto la sua lingua c'è una cattiveria, una vanità e incline alla bestemmia. Se ascolti parlare la gente, ti accorgerai ad esempio che la bestemmia è sulla bocca di tutti, zappatori, professori, che si siano, sono più bravi a bestemmiare che a parlare qualsiasi altra lingua. A volte, parlando con la gente, trovo qualcuno che mette in dubbio la veridicità di queste parole, ma credo che, alla luce della nostra esperienza quotidiana, quanto appena detto sia innegabile. La quinta accusa che Dio rivolge all'uomo è la seguente: i loro piedi sono veloci a spargere il sangue. In Isaia 59, al versetto 7, troviamo la versione integrale di questa affermazione. I loro piedi corrono al male, essi si affrettano a spargere sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri iniqui, la desolazione e la rovina sono sulla loro strada. Che triste quadro fa Dio dell'umanità. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Ma ciò non basta. Dio dice di noi che rovina e calamità sono sul nostro cammino. L'uomo lascia dietro di sé desolazione e miseria. Anche questo pensiero si trova in Isaia 59, al versetto 7, versetto che ho già menzionato. E non conosciamo la via della pace. L'uomo non conosce la via della pace. Guardati intorno. Dopo tanti anni se ne parla ancora, ma non esiste. Basta leggere un quotidiano. No, amico, amica, non c'è pace in questo mondo. Per finire, Paolo fa un'affermazione finale. In essa sembra riassumere tutti i peccati dell'uomo. Dice in pratica che l'uomo non ha timore di Dio, vive come se non esistesse, non fa che sfidarlo. È un quadro desolante. E adesso giungiamo all'ultima affermazione dell'Apostolo intorno al peccato. Affermazione rivolta in particolare a coloro che dicono: noi abbiamo la legge e ci atteniamo ad essa. Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio, perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. L'uomo, dice Dio per bocca di Paolo, non può ottenere la giustizia mediante la legge mosaica. Aggrapparsi ad essa nella disperazione è come aggrapparsi a una pagliuzza mentre si sta annegando. La legge non tira fuori l'uomo dalla melma del peccato, anzi, fa esattamente l'opposto. È come se ci lanciassimo da un aereo e invece del paracadute ci portassimo dietro un sacco di cemento. Credimi, la legge tira verso il basso. Essa condanna l'uomo. È un ministero di morte. Sfido poi chiunque ritenga che per essere salvati sia necessaria la legge a spiegare il versetto 20 di Romani, capitolo 3. Perché per le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Giustificato significa essere dichiarato giusto, essere salvato, soddisfare gli standard divini, e tu ed io non potremo mai farcela con le nostre forze. È assolutamente impossibile per l'uomo riuscirci. Mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato. Allora chiediamoci: qual è lo scopo della legge? La legge dà la conoscenza del peccato. Invece di procurare all'uomo la salvezza, la legge gli rivela che è un peccatore. E dopo aver spiegato all'uomo qual è la sua condizione di peccato davanti alla santità di Dio, e dopo aver dimostrato che la legge è insufficiente alla salvezza, l'Apostolo Paolo annuncia nei versetti successivi il piano di salvezza di Dio. Tra i versetti 20 e 21 c'è una divisione grande quanto il Grand Canyon. Ci passa in pratica dalla notte al giorno. Paolo comincia a parlare della stupenda salvezza di Dio, e nel resto del capitolo, il capitolo 3 che stiamo studiando, spiegherà la giustificazione per fede. E adesso non c'è più tempo, quindi domani, se ci seguirete, mi auguro proprio di sì, entreremo in questo passo così profondo, così intenso, che ci mostra come il Signore ha programmato, ha pianificato una salvezza per chiunque crede in Lui. Bene, quindi io vi invito a saperne di più, quindi seguiteci domani, quando continueremo a studiare queste affermazioni della parola di Dio. Appuntamento a domani. Ciao.